L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Anno 17, numero 4, aprile 2017. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Mario Barbuto. Coordinatore editoriale Francesco Fratta. Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Katia Caradello, Maria Carbone, Giovanna Corraine, Nunziante Esposito, Salvatore Ferragina, Francesco Fratta, Roberta Gatto, Rita Lamusta, Alfio Pulvirenti, Eugenio Saltarella, Alfredo Sensales, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi. Direzione e amministrazione via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06 699 881. Fax numero 06 678 6815. Email lp@wicechi.it. Sito internet www.wicechi.it. Abbonamento gratuito. In questo numero, aprile 2017, traccia 2, libri in uscita. Da traccia 3 a traccia 32, recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Traccia 33, sigla finale. Traccia 2. Riportiamo qui di seguito i titoli con i rispettivi autori e generi di alcune opere di prossima uscita. Outlander, Prigioniero di Nessuno, di Diana Gabaldon, romanzo rosa. Le conseguenze dell'odio, di Elizabeth George, romanzo giallo. L'ultimo guardiano di Ellis Island, di Gail Joss, romanzo storico. Io sono tornato, di Brian Freeman, romanzo giallo. Il tempo dell'attesa, di Elizabeth Jane Howard, romanzo. Tutto inizia la notte, di Gabriele Boccamazzo, poesia. Il peso, di Liz Moore, romanzo. Uomini nudi, di Alicia Jimenez Bartlett, romanzo. L'isola del silenzio, di Orazio Verbischi, storia. Il Vangelo di Gesù secondo Paramhansa Yogananda, volume 1, di Yogananda Paramhansa, religione e spiritualità. Il segreto di Osiride, di Clive Cussler e Graham Brown, romanzo. Numero di catalogo 87.874, durata 3.454 minuti. Edoardo Albinati, La scuola cattolica, edizione Rizzoli 2016. Roma anni 70, un quartiere residenziale, una scuola privata. Sembra che nulla di significativo possa accadere, eppure per ragioni misteriose in poco tempo quel rifugio di persone rispettabili viene attraversato da una ventata di follia senza precedenti. Appena lasciato il liceo, alcuni ex alunni si scoprono autori di uno dei più clamorosi crimini dell'epoca, il delitto del Circeo. Edoardo Albinati era un loro compagno di scuola e per 40 anni ha custodito i segreti di quella mala educazione. Ora li racconta guardandoli come si guarda in fondo ad un pozzo dove oscilla, misteriosa e deforme, la propria immagine. Da questo spunto prende vita un romanzo poderoso che sbalordisce per l'ampiezza dei temi e la varietà di avventure grandi o minuscole, dalle canzoncine goliardiche ai pensieri più vertiginosi, dalla ricostruzione puntuale di pezzi della storia e della società italiana alle confessioni che ognuno di noi potrebbe fare qualora gli si chiedesse cosa desideravi davvero quando eri ragazzo. Adolescenza, sesso, religione e violenza, il denaro, l'amicizia, la vendetta, professori mitici, preti, teppisti, piccoli geni e psicopatici, fanciulle enigmatiche e terroristi. Mescolando personaggi veri con figure romanzesche, Albinati costruisce una narrazione potente e inarrestabile che ha il coraggio di affrontare a viso aperto i grandi quesiti della vita e del tempo e di mostrare il rovescio delle cose. La scuola cattolica è forse il libro che mancava nella nostra cultura. Edoardo Albinati, Roma 1956, da oltre 20 anni lavora come insegnante nel penitenziario di Rebibbia, esperienza narrata nel diario Maggio Selvaggio. Suoi reportage dall'Afghanistan e dal Chad sono usciti sul Corriere della Sera, La Repubblica, The Washington Post. Ha scritto film per il cinema di Matteo Garrone e Marco Bellocchio. Tra gli ultimi libri pubblicati ricordiamo Tutto al più muoio con Filippo Timi e Vita e morte di un ingegnere. Numero di catalogo 87.874. Numero di catalogo 87.983. Durata 1000 minuti.
Daniel Sanchez Pardos. Il segreto di Gaudì. Edizioni Corbaccio 2016. Ottobre 1874. Gabriel Camarasa è appena rientrato con la famiglia in una Spagna attraversata da guerre civili e lotte dinastiche, dopo aver trascorso diversi anni in esilio a Londra. Frequenta l'Università di Architettura di Barcellona, dove incontra un ragazzo del secondo anno, Antoni Gaudí. Ne diventa amico, ma per tanti versi Gaudí resta un mistero per Gabriel. Le sue conoscenze nell'ambito dell'architettura sono decisamente superiori a quelle degli studenti più brillanti e inoltre gli interessi di Antoni spaziano nei campi più vari, dall'esoterismo alla fotografia, dalla botanica ai quartieri malfamati della città. E quando la vita dei due amici viene sconvolta da un omicidio, le domande che si pone Gabriel si fanno più pressanti. Dove passa le notti Gaudí quando di lui si perdono le tracce? Perché sembra conoscere così bene i bassifondi di Barcellona e frequenta individui così poco raccomandabili? Quale segreto conosce che potrebbe portare addirittura alla distruzione della celebre Cattedrale del Mare? Gabriel può veramente fidarsi di lui e della bellissima Fiona Begg, illustratrice che lavora nel giornale del padre di Gabriel, ma che sembra avere ben più confidenza con il geniale Antoni? Sullo sfondo di una Barcellona magica, un potente affresco storico, un romanzo che mescola abilmente realtà e finzione, travolgendo il lettore con una vicenda d'amicizia e d'amore, di mistero e pericolo, difficile da dimenticare. Daniel Sanchez Pardos è nato a Barcellona nel 1979. Laureato in filologia ispanica e traduzione letteraria, è autore di racconti, premiati in diversi concorsi letterari, e di un romanzo, È il quartetto de Whitechapel, con cui ha vinto il premio La tormenta in un vaso come miglior romanzo d'esordio. Ma è con Il segreto di Gaudí che ha conquistato gli editori e il pubblico di tutto il mondo, venduto in 27 paesi, appena uscito in Spagna, ha scalato le classifiche dei libri più venduti.
Numero di catalogo 87.983. Numero di catalogo 88.014. Durata 503 minuti.
Mai Si Wall, Thomas Ross. La donna che sembrava Greta Garbo. Edizioni Sellerio 2016. Mai Si Wall, insieme al compagno di vita e di scrittura Per Valot, è stata la creatrice negli anni 60 di quel tipo di giallo che alla dinamica convulsa dell'indagine poliziesca sul campo univa la critica delle società del benessere scandinave con il corredo di cesellati ritratti psicologici. Quella letteratura che in seguito ha trovato il suo più celebrato interprete in Henning Mankell, il quale ha sempre riconosciuto il debito verso i suoi predecessori. In questo romanzo scritto, dopo la morte di Per Valot, con l'olandese Thomas Ross, l'autrice ha proseguito l'impronta stilistica e tematica della precedente fortunatissima serie. Così, la donna che sembrava Greta Garbo è anche il racconto dell'ingerenza poliziesca e della prepotenza dei servizi segreti, con una tensione apparentemente più adatta alla guerra fredda che non alle placide comunità a guida socialdemocratica. Atmosfere che, pagina dopo pagina, mirano a rammentarci che la Svezia è stata comunque il paese dell'insoluto, misterioso omicidio del primo ministro di sinistra, Olof Palme. Christine, una bella e giovane donna implicata nel ricatto a un alto esponente governativo di un paese straniero, è scomparsa nel nulla. L'ultima volta era stata vista abbigliata in modo da sembrare Greta Garbo, per sfuggire all'attenzione attirandola su di sé. Sulle sue tracce, disperse nell'arcipelago di Stoccolma, si lanciano anche, in concorrenza, con gli apparati di sicurezza, un giornalista disoccupato e il padre della fuggitiva, che l'ha casualmente vista in un film pornografico. Il padre cerca una figlia perduta e visibilmente in pericolo, il giornalista un riscatto. Ma cosa inseguono veramente i servizi dietro quella innocua ventenne? Mai Si Wall, Stoccolma 1935, ha scritto con Per Valot i 10 romanzi in 10 anni, 1965-1975, che compongono la serie celebre in tutto il mondo del commissario Martin Beck, tutti pubblicati da Sellerio. Essi sono il modello riconosciuto del genere cosiddetto procedurale e del poliziesco scandinavo. Sellerio ha pubblicato anche i racconti de Il milionario 2012. Thomas Ross, 1944, olandese, è scrittore, giallista e sceneggiatore.
Numero di catalogo 88.014. Numero di catalogo 88.015. Durata 763 minuti.
Mary Chamberlain, La sarta di Dachau. Edizioni Garzanti 2016. Londra 1939. Ada Vaughan non ha ancora compiuto 18 anni quando capisce che basta un sogno per disegnare il proprio destino. E il suo è quello di diventare una sarta famosa, aprire una casa di moda, realizzare abiti per le donne più eleganti della sua città. Ha da poco cominciato a lavorare presso una sartoria in Dover Street e la vita sembra sorriderle. Un viaggio imprevisto a Parigi le fa toccare con mano i confini del suo sogno. Stoffe preziose, tagli raffinati, ricami dorati. Ma la guerra allunga la sua ombra senza pietà. Ada è intrappolata in Francia, senza la possibilità di ritornare a casa. Senza soldi, senza un rifugio, Ada non ha colpe, se non quella di trovarsi nel posto sbagliato. Ma i soldati nazisti non si fermano davanti a niente. viene deportata nel campo di concentramento di Dachau. Lì, dove il freddo si insinua senza scampo fino in fondo alle ossa, circondata da occhi vuoti per la fame e la disperazione, Ada si aggrappa all'unica cosa che le rimane, il suo sogno, l'unica cosa che la tiene in vita. La sua abilità con ago e filo le permette di lavorare per la moglie del comandante del campo. Gli abiti prodotti da Ada nei lunghi anni di prigionia sono sempre più ricercati, nonostante le ristrettezze belliche. La sua fama travalica le mura di Dachau e arriva fino alle più alte gerarchie naziste. Le viene commissionato un abito che dovrà essere il più bello che abbia mai confezionato. Un vestito da sera nero con una rosa rossa. Ma Ada non sa che quello che le sue mani stanno creando non è un abito qualsiasi. Sarà l'abito da sposa di Eva Braun, l'amante del Führer. La sarta di Dachau è un caso editoriale mondiale. Venduto in 26 paesi, ha conquistato il cuore dei librai e dei lettori inglesi. Una storia di orrore e di speranze, di vite spezzate e della capacità di sopravvivere grazie ai propri sogni. La storia di una donna che non si arrende e che continua a lottare anche quando tutto sembra perduto. Estate 2014. Mary Chamberlain è professoressa di storia a Oxford. Mentre sfoglia un saggio sulla Seconda Guerra Mondiale, scopre il mistero del vestito da sposa di Eva Braun, l'amante di Hitler, disegnato da una sarta sconosciuta. E allora la sua fantasia comincia a viaggiare, immaginando una ragazza deportata in un campo di concentramento che ha il sogno di diventare stilista. Da qui nasce La sarta di Dachau, il suo primo romanzo. Ottobre 2014. L'editor di HarperCollins, una delle più importanti case editrici inglesi, quando ha tra le mani il romanzo, non crede ai suoi occhi. Erano anni che non leggeva una storia così forte e toccante, che racconta uno dei momenti più bui della storia del Novecento. Novembre 2014. In tutto il mondo partono aste agguerrite per aggiudicarsi i diritti del romanzo. Il libro diventa ben presto un caso editoriale, prima ancora dell'uscita. Dicembre 2014. In Italia è conteso dai principali editori. Nessuno vuole farselo sfuggire, ma Garzanti ci crede più di tutti e lo acquista. Gennaio 2015. Le prime bozze del romanzo cominciano a circolare tra i librai inglesi. L'entusiasmo non ha paragoni. Tutti decretano che La sarta di Dachau è il fenomeno dell'anno. Febbraio 2015. Le prime indiscrezioni sul libro invadono la rete e l'attesa dei lettori cresce. Aprile 2015. La sarta di Dachau finalmente esce in Inghilterra e scala immediatamente le classifiche. Estate 2015. La stampa più autorevole tesse le lodi del romanzo. Autunno 2015. Gli editori si preparano al lancio internazionale. Gennaio 2016. Finalmente il romanzo arriva nelle librerie italiane.
Numero di catalogo 88.015. Numero di catalogo 88.023, durata 373 minuti.
Viola di grado, cuore cavo, edizioni E.O. 2013. Viola di grado è nata a Catania nel 1988. Ha studiato lingue e filosofie dell'Asia orientale a Torino e Londra. Il suo primo romanzo, 70 acrilico, 30 lana, libro rivelazione del 2011, è stato premiato con il Campiello Opera Prima e il Rapallo Carige Opera Prima ed è stato già tradotto in 8 paesi.
Numero di catalogo 88.023. Numero di di catalogo, 88.062, durata 883 minuti.
Gli insegnamenti morali della Bibbia che non ti hanno fatto conoscere, di Roberto Renzetti, Tempesta Editore, 2014. Se voi foste chiamate a deporre in tribunale o in altro consesso austero, giurereste tenendo in mano un romanzaccio splatter? Magari pieno di nefandezze, crudeltà, indicibili sofferenze inflitte a poveri innocenti, oscenità degne della peggiore pornografia, incesti, abusi di ogni sorta? Il tutto costruito con ben poca logica e quasi inesistente raziocinio, zeppo di incongruenze, assurdità, nonsensi e contraddizioni? Sono sicuro di no. Eppure, per secoli, questo è stato fatto come se fosse la cosa più normale al mondo, anzi, persino con estrema solennità. E c'è gente che lo fa ancora oggi. Dalla prefazione di Silvano Fuso. Roberto Renzetti nasce a Valle Pietra e cresce a Subiaco. Laureato in fisica alla Sapienza nel 70. Ha lavorato come assistente presso il Dipartimento di Fisica fino all'80 per trasferirsi poi a insegnare in Spagna. Dal 2001 è tornato a lavorare a Roma. Fino all'anno accademico 2012-2013 ha insegnato fisica generale presso la Facoltà di Ingegneria Meccanica Roma 3, lasciando al compimento del 7° anno. Ha lavorato con Renzo Rossellini per 5 anni a Radio Città Futura di Roma. È stato consigliere nazionale dell'Associazione per l'insegnamento della fisica, AIF. È stato redattore della rivista Quale Energia, cofondatore del Comitato Nazionale per il Controllo delle Scelte Economiche con Matteotti, Caracciolo, Ceriani Sebregondi, Mattioli, Scalia, Realacci, Cortellessa, Nebbia, Parisi. Editorialista del Quotidiano dei Lavoratori con la rubrica Da Stracciare. Collaboratore di riviste scientifiche, storiche e divulgative. Ha scritto vari libri tecnici di fisica, AIF, di divulgazione e su temi d'attualità, come L'energia, Savelli, 1979. Ha studiato per molti anni i problemi della scuola, collaborando alla stesura del programma di Alternativa. Dirige la rivista elettronica www.fisicamente.net, su cui pubblica lavori di fisica, storia della fisica, didattica, scuola, storia e anche scritti su rapporti tra fede e ragione.
Numero di catalogo 88.062. Numero di catalogo 88.115. Durata 960 minuti.
La via del male di Robert Galbraith, Edizioni Salani, 2016. Quando un misterioso pacco viene consegnato a Robin Ellacott, la ragazza rimane inorridita nello scoprire che contiene la gamba amputata di una donna. L'investigatore privato Cormoran Strike, il suo capo, è meno sorpreso, ma non per questo meno preoccupato. Solo 4 persone che fanno parte del suo passato potrebbero esserne responsabili, e Strike sa che ciascuno di loro sarebbe capace di questa e altre indicibili brutalità. La polizia concentra le indagini su un sospettato, ma Strike è sempre più convinto che lui sia innocente. Non rimane che prendere in mano il caso insieme a Robin e immergersi nei mondi oscuri e contorti degli altri 3 indiziati. Ma nuovi, disumani delitti stanno per essere compiuti e non rimane molto tempo. Robert Galbraith è uno pseudonimo di J.K. Rowling, autrice della serie di Harry Potter e del Seggio Vacante. La Via del Male è il 3° romanzo della serie di Cormoran Strike, dopo Il richiamo del cuculo e Il baco da seta.
Numero di catalogo 88.115. Numero di catalogo 88.130. Durata 615 minuti.
Clara Sanchez. Le cose che sai di me. Edizione Garzanti, 2015. Il piccolo pezzo di cielo che si intravede dal finestrino è di un azzurro intenso. Patricia è sull'aereo che la sta riportando a casa, a Madrid. All'improvviso la sconosciuta che le è seduta accanto le dice una cosa che la sconvolge. «Qualcuno vuole la tua morte». Patricia è colpita da quella rivelazione, ma poi ripensa alla sua vita e si tranquillizza. A 26 anni è realizzata, felicemente sposata, e con un lavoro che la porta a girare il mondo. Niente può turbare la sua serenità. È sicura che quella donna si sbaglia. Eppure a Patricia, tornata alla routine di sempre, iniziano a succedere dei piccoli incidenti. Incidenti che stravolgono le sue abitudini e il suo lavoro. Non può fare a meno di ripensare alla donna dell'aereo e alle sue parole. Parole che, a poco, minano le sue certezze. Vuole sapere se è davvero in pericolo. Vuole scoprire chi desidera farle del male. E quando il sospetto cresce dentro di lei, inizia a guardarsi intorno con occhi diversi, dubitando delle persone che ha vicino. Sente che tutto il suo mondo sta crollando, ma deve trovare il coraggio di resistere. La minaccia è più vicina di quanto immaginasse. Però deve essere pronta a mettere in discussione tutta la sua vita, a leggere dentro se stessa, perché anche la felicità ha le sue ombre, anche un cielo senza nuvole può dare vita in un attimo a una terribile tempesta. Con «Le cose che sai di me», Clara Sánchez si è aggiudicata il premio Planeta, il più importante riconoscimento letterario spagnolo. In Italia, l'autrice ha conquistato 1 milione di lettori, dominando le classifiche. Un romanzo che esplora la realtà nel profondo, lì dove la sicurezza vacilla e gli inganni si svelano. Una storia che ha sconvolto i lettori per la sua intensità, scoperte e rivelazioni inaspettate, tradimenti ed emozioni nascoste in un romanzo che insegna come il cielo non abbia un colore solo. Clara Sánchez ha raggiunto la fama mondiale con il bestseller Il profumo delle foglie di limone, Garzanti 2011, in cima alle classifiche di vendita per oltre 2 anni. È l'unica scrittrice ad avere vinto i 3 più importanti premi letterari spagnoli: il premio Alfaguara nel 2000, il premio Nadal nel 2010 e il premio Planeta nel 2013 con Le cose che sai di me, Garzanti 2014. Con Garzanti ha pubblicato anche La voce invisibile del vento 2012, Entra nella mia vita 2013 e Le mille luci del mattino 2015.
Numero di catalogo 88.130. Numero di catalogo 88.133. Durata 334 minuti.
Antonio Manzini. 5 indagini romane per Rocco Schiavone. Sellerio Editore Palermo 2016. Questo volume riunisce i racconti pubblicati in diverse antologie di questa casa editrice, a partire da Capodanno in giallo. Raccolti assieme, permettono di ricostruire quello che può chiamarsi l'antefatto di un personaggio che ha oggi vasta notorietà letteraria, il vicequestore Rocco Schiavone. Un poliziotto tutt'altro che buonista, piuttosto eccentrico nei panni del nemico del crimine. Di mattina, per darsi lo slancio, si accende uno spinello. Quando capita, non disdegna qualche affaruccio con l'aria furtiva di un colpo sventato. È rozzo con tutti, brutale con i cattivi, impaziente con le donne. Ciò nonostante, chi legge le sue avventure lo vorrebbe amico. Per punizione, i comandi lo trasferiranno in mezzo alla neve di Aosta, dove sono ambientati i romanzi che gli hanno dato tanta notorietà. Intanto, nelle storie di questo volume, lo incontriamo prima del forzato trasloco. Sa che sta per dire addio alla città amata, ma non sa quale sia il suo destino. In questa incertezza, il passato lo stringe da ogni parte, scolpendo il suo pessimismo, nutrendo la sua malinconia.
Percorre Roma, luoghi familiari, vecchie conoscenze, mentre nel suo modo sfaticato intuisce soluzioni impensate agli enigmi criminali. E questi hanno sempre sfondi di oscura umanità. Tanto che i suoi difetti appaiono l'altra faccia, necessariamente antiretorica, della medaglia della viva pietà per i delitti e del grande dolore che una volta gli ha straziato il cuore. Insomma, sembra una specie di angelo caduto. Antonio Manzini, attore e sceneggiatore, ha pubblicato i romanzi Sangue Marcio e La Giostra dei Criceti. La serie con Rocco Schiavone è iniziata con il romanzo Pista Nera, Sellerio 2013, cui sono seguiti La Costola di Adamo, 2014, Non è stagione, 2015 e Era di Maggio, 2015.
Numero di catalogo 88.133. Numero di catalogo 88.137. Durata 622 minuti.
Di Kent Aruf, Crepuscolo. Traduzione di Fabio Cremonesi, NN Editore 2015. Non capisco perché non mi dici che viene qualcuno a cena. Oh, diamine tesoro, è solo uno sbaglio da vecchio, capisci? Un vecchio che non sa come fare una cosa che non ha mai fatto prima. Siamo a Holt, Colorado. La vita dei vecchi fratelli Harold e Raymond McFerron è cambiata da quando hanno accolto alla fattoria Victoria Rubidoux e la piccola Katie. Ma ora la ragazza ha deciso di andare all'università e di trasferirsi a Fort Collins. A poca distanza dai McFerron vive DJ, un ragazzino orfano che si prende cura del nonno. DJ fa amicizia con Dana, la figlia della vicina, e la sua storia si lega a quella di Joy Ray e del fratello Richie, che vivono in una roulotte con la famiglia e sono a carico dei servizi sociali, sotto le cure attente di Rose Tyler. Come in Benedizione e Incanto della pianura, le vite dei protagonisti si intrecciano le une alle altre, e i lettori di Kent Aruf ritroveranno la sua voce lieve, che qui ci parla dei tanti volti della crescita, quella frontiera che spesso appare invalicabile, ma che a ogni età può essere superata solo vincendo la paura e ritrovando il desiderio di continuare il viaggio della vita. Kent Aruf, 1943-2014, è stato uno dei più grandi scrittori americani. Ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il Whiting Foundation Award e una menzione speciale della Penn Hemingway Foundation. I volumi della trilogia della pianura, Benedizione, Canto della pianura e Crepuscolo, sono usciti per NN Editore nel 2015 e 2016. Fabio Cremonesi, studi di storia dell'arte medievale, un passato da dirigente in una multinazionale delle telecomunicazioni e da editore, oggi si dedica alla traduzione a tempo pieno. Traduce da tedesco, inglese, spagnolo, catalano.
Numero di catalogo 88.137. Numero di catalogo 88.138. Durata 601 minuto. Love, l'economia spiegata con le canzoni dei Beatles, di Federico Rampini. Edizione Mondadori 2014. Il mio modello di business? I Beatles. Così parlò Steve Jobs, il fondatore di Apple, uno che di business qualcosa capiva. Ad intrigarlo era soprattutto la formula del collettivo. Vedeva i Beatles come un prodigioso moltiplicatore dei talenti individuali. L'indimenticabile quartetto della cultura pop, infatti, fu anche una start-up di successo. Proiettò quattro ragazzi cresciuti nella Liverpool del primo dopoguerra, in una miseria da terzo mondo, verso la stratosfera della ricchezza. Personalmente, nei testi delle loro canzoni, composte in un periodo di radicali cambiamenti come gli anni 60, ritrovo la mia adolescenza e un'epoca che fu l'ultima età dell'oro per l'Occidente. Alta crescita, pieno impiego, benessere diffuso, aspettative crescenti per i giovani. Ma anche i germi di quello che accadde in seguito. Taxman prefigura le rivolte fiscali. Get Back nasce come una satira dei primi movimenti xenofobi e anti-immigrati. When I'm 64 anticipa la crisi del welfare state da shock demografico. Eleanor Rigby e Lady Madonna evocano la nuova povertà che oggi è in mezzo a noi. Across the Universe, con il suo richiamo al viaggio in India dei Fab Four, ricorda l'irruzione dell'Oriente nel nostro mondo. E Yesterday, col tema della nostalgia, ci costringe ad affrontare domande cruciali. Davvero si stava meglio ieri? Prima dell'euro? Prima della globalizzazione? Prima di Internet? L'obiettivo di questo libro è ricostruire una speranza. Se la Grande Depressione degli anni 30 seppe generare un pensiero forte per risolvere quella crisi, cioè la dottrina allora rivoluzionaria di Keynes, anche la crisi attuale invoca idee e terapie altrettanto innovative per risolvere il drammatico problema dell'occupazione e superare le sempre più profonde diseguaglianze sociali. Ma per rigenerare l'analisi economica e ridefinirne priorità ed obiettivi, liberando la mente dalla presunta inevitabilità delle leggi del mercato, sono indispensabili quella fantasia e quella creatività che affascinarono Steve Jobs. Utilizzare come colonna sonora le canzoni dei Beatles, il loro linguaggio semplice, divertente, provocatorio, può essere il primo passo per seppellire ogni pregiudizio contro la scienza triste e per riprenderci l'economia dalle mani di chi l'ha sequestrata, sequestrando le nostre vite. Federico Rampini, corrispondente della Repubblica da New York, ha esordito come giornalista nel 1979 scrivendo per Rinascita. Già vice direttore del Sole 24 Ore, è stato editorialista, inviato e corrispondente a Parigi, Bruxelles, San Francisco, Pechino. Ha insegnato alle università di Berkeley, Shanghai e al Master della Bocconi. È autore di numerosi saggi, fra cui San Francisco, Milano, La Terza, 2004, e Non ci possiamo più permettere uno Stato sociale, falso, La Terza, 2012. Da Mondadori ha pubblicato Il secolo cinese, 2005, L'impero di Cindia, 2007, Slow Economy, 2009, Alla mia sinistra, 2011, Voi avete gli orologi, noi abbiamo il tempo, 2012, Banchieri, 2013. È autore e interprete di uno spettacolo teatrale, Occidente Estremo. Da Mondadori è uscito il suo libro Conversazione con Giorgio Napolitano, La via maestra. Numero di catalogo 88.138. Numero di catalogo 88.139. Durata 1097 minuti.
Jonathan Safran Foer. Eccomi. Traduzione di Irene Abigail Piccinini. Guanda Editore 2016. Eccomi. Così risponde Abramo quando Dio lo chiama per ordinargli di sacrificare Isacco. Ma com'è possibile per Abramo proteggere suo figlio e al tempo stesso adempiere alla richiesta di Dio? Come possiamo nel mondo attuale assolvere ai nostri doveri a volte contrastanti di padri, di mariti, di figli, di mogli, di madri e restare anche fedeli a noi stessi? Ambientato a Washington nel corso di 4 convulse settimane, Eccomi è la storia di una famiglia sull'orlo della crisi. Mentre Jacob, Julia e i loro 3 figli devono fare i conti con la distanza tra la vita che desiderano e quella che si trovano a vivere, arrivano da Israele i cugini in visita, in teoria per partecipare al bar mitzvah del 13enne Sam. I tradimenti coniugali, veri o presunti, le frustrazioni professionali, le ribellioni e le domande esistenziali dei figli, i pensieri suicidi del nonno, la malattia del cane, anche i previsti festeggiamenti. Tutto rimane in sospeso quando un forte terremoto colpisce il Medio Oriente, innescando una serie di reazioni a catena che mettono a repentaglio la sopravvivenza dello Stato di Israele. Di fronte a questo scenario imprevisto, ognuno sarà costretto a confrontarsi con scelte a cui non era preparato e a interrogarsi sul significato della parola casa. L'atteso ritorno di Jonathan Safran Foer alla narrativa dopo oltre 10 anni travolge con l'energia e l'impatto emotivo del suo libro d'esordio, confermando il talento di uno scrittore unico, ironico e irriverente, commovente e profondo. Un romanzo mondo che affronta in una prospettiva universale i temi cari all'autore, i legami familiari, le tragedie della storia, l'identità ebraica, e insieme apre squarci di grande intimità. Jonathan Safran Foer è nato a Washington nel 1977 e vive a New York. Attualmente insegna scrittura creativa alla New York University. Ha esordito a 25 anni con Ogni cosa è illuminata, 2002. Best seller internazionale e vincitore del National Jewish Book Award e del Guardian First Book Award. Ugualmente fortunato il secondo romanzo, Molto forte, incredibilmente vicino, 2005. Infine, è uscito il saggio reportage Se niente importa, perché mangiamo gli animali, 2010. Da entrambi i romanzi sono stati tratti film di successo. I libri di Jonathan Safran Foer sono pubblicati in Italia da Guanda.
Numero di catalogo 88.139. Numero di catalogo 88.142. Durata 971 minuti.
Elizabeth Jane Howard. Confusione. Fazzi Editore. 2016. È il 1942. Da quando abbiamo salutato Hay Casalet per l'ultima volta è trascorso un anno. I raid aerei e il razionamento del cibo sono sempre all'ordine del giorno, eppure qualcosa comincia a smuoversi. Per le giovani Casalet la lunga attesa è finita e finalmente Louise, Polly e Clary fanno il loro ingresso nel mondo. Quello che le aspetta è una vita nuova, più moderna e con libertà inedite, soprattutto per le donne. Le cugine si avviano su strade disparate, tutte sospese tra la vecchia morale vittoriana del sacrificio e un costume nuovo, più disinvolto, in cui le donne lavorano e vivono la loro vita amorosa e sessuale senza troppe complicazioni. Mentre Louise si imbarca in un matrimonio prestigioso ma claustrofobico, sul quale incombe l'ingombrante presenza della suocera, Polly e Clary lasciano finalmente le mura di Home Place per trasferirsi a Londra e fare i loro primi passi nell'agognata età adulta, che si rivela ingarbugliata ma appagante. Per quanto riguarda il resto del clan, fra nascite e perdite, matrimoni che vanno in frantumi e relazioni clandestine che si moltiplicano, i Casalet vanno avanti a testa alta e labbra serrate, sognando insieme ai loro amici e ai loro amanti la fine della guerra. Il momento in cui sarebbe iniziata una vita nuova, le famiglie si sarebbero ricongiunte, la democrazia avrebbe prevalso e le ingiustizie sociali sarebbero state sanate in blocco. Ormai ci sembra di conoscerli personalmente e non possiamo che attendere insieme a loro quel momento. Nel frattempo, godiamoci i colpi di scena di confusione che ci lasceranno senza fiato. Elizabeth Jane Howard. Elizabeth, E-L-I-Z-A-B-E-T-H, Jane, J-A-N-E, Howard, H-O-W-A-R-D, londinese, figlia di un ricco mercante di legname e di una ballerina del balletto russo. Autrice di 15 romanzi, Jane Howard ebbe fortuna soprattutto con la saga familiare dei Casalet. Fazzi Editore ha pubblicato Il lungo sguardo, 2014, e i primi 2 capitoli della saga, Gli anni della leggerezza, 2015, e Il tempo dell'attesa, 2016. Di prossima pubblicazione i restanti 2 volumi della serie.
Numero di catalogo, 88.142. Numero di catalogo 88.145. Durata 688 minuti.
Barbara Taylor Bradford. L'eredità di Cavendon. Edizioni Sperling e Kuffer 2015. Inghilterra 1926. Una maestosa dimora, quattro donne e un solo destino. È un caldo fine settimana dell'estate 1926, quando per la prima volta dopo anni Charles Ingham, conte di Mowbray, decide di riunire l'intera famiglia a Cavendon Hall, l'imponente dimora immersa nel verde dello Yorkshire, di proprietà degli Ingham da generazioni. Con loro ci sono anche i devoti e leali Swan, che da secoli si prendono cura della casa e dei suoi abitanti e ne conoscono tutti i segreti. Ma i bei vecchi tempi sono ormai finiti e Cavendon Hall è ora in rovina. La grande guerra ha cambiato tutto. E tutti. Costretti sotto lo stesso tetto, problemi, gioie e dolori non tarderanno a venire a galla. E vecchi nemici usciranno dall'ombra. Mentre i ruggenti anni venti avanzano in tutta la loro fragilità verso la Grande Depressione, toccherà alle donne di Cavendon unirsi e traghettare le proprie famiglie in un nuovo decennio e in una nuova vita, segnando per sempre il futuro della tenuta e non solo, nel bene e nel male. Dopo i successi de I segreti di Cavendon Hall, Barbara Taylor Bradford torna tra gli Ingham e gli Swan per raccontare di donne forti e straordinarie, firmando così un nuovo capitolo di questa affascinante saga che ha conquistato i vertici delle classifiche inglesi ed è bestseller del New York Times. Barbara Taylor Bradford è nata e cresciuta in Gran Bretagna. Dopo una brillante carriera nel giornalismo, esordisce sulla scena letteraria anglosassone con Una vera donna, che diventa un mega bestseller internazionale e inaugura la serie dedicata alla famiglia Hart. I suoi romanzi, tutti editi in Italia da Sperling e Kuffer, sono tradotti in 40 lingue, pubblicati in più di 90 paesi e hanno venduto oltre 88 milioni di copie nel mondo. Vive a New York con il marito, produttore cinematografico. www.barbarataylorbradford.com.
Numero di catalogo 88.145. Numero di catalogo 88.151. Durata 435 minuti.
Eric Emmanuel Schmidt. Il visitatore. Edizioni E.O. 2016. Aprile 1938. L'Austria è stata da poco annessa al Terzo Reich. Vienna è occupata dai nazisti. Gli ebrei vengono perseguitati ovunque. In Bergasse 19, celeberrimo indirizzo dello studio di Freud, il famoso psicanalista attende affranto notizie della figlia Anna, portata via dalla Gestapo. Improvvisamente, dalla finestra, spunta un inaspettato visitatore, intenzionato a intavolare con Sigmund Freud una conversazione sui massimi sistemi. Il grande indagatore dell'inconscio è insieme infastidito e incuriosito. Chi è quell'importuno? Cosa vuole? È presto chiaro che quel curioso individuo in frac non è un ladro, né uno psicopatico in cerca di assistenza. Chi è dunque? Stupefatto, Freud si rende presto conto di avere di fronte niente meno che Dio, lo stesso Dio del quale ha sempre negato l'esistenza. O è un pazzo che si crede Dio? La discussione che si svolge tra il visitatore e Freud e che costituisce il grosso della pièce è ciò che di più commovente, dolce ed esilarante si possa immaginare. Freud ci crede e non ci crede. Dio, del resto, non è disposto a dare dimostrazioni di se stesso come se fosse un mago o un prestigiatore. Sullo sfondo, la sanguinaria tragedia del nazismo, che porta Freud a esclamare «Se sei onnipotente, sei cattivo. E se non sei cattivo, non sei abbastanza potente. Criminale o limitato, Non sei un Dio all'altezza di Dio. Il Visitatore è stato tradotto in 15 lingue e rappresentato in 25 paesi. In Italia è stato portato in scena per la prima volta nel 1996 per l'interpretazione di Turi Ferro e Kim Rossi Stewart. Riallestito nella stagione 2013-2014 e 2014-2015 con Alessandro Haber e Alessio Boni, regia di Valerio Binasco. Eric Emmanuel Schmidt. Eric. E-R-I-C. Emmanuel. E-M-M-A-N-U-E-L. Schmidt. S-C-H-M-I-T-T. È nato a Saint-Foy-le-Lyon nel 1960. Come autore teatrale, ha scritto numerose opere rappresentate in tutto il mondo. I suoi romanzi sono tradotti in molte lingue. Le edizioni E.O. hanno pubblicato Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano e Odette tout le monde, da cui sono stati tratti dei film. Piccoli crimini coniugali, Milarepa, La parte dell'altro, La mia storia con Mozart, Quando ero un'opera d'arte, La rivale, Un racconto su Maria Callas, La sognatrice di Ostenda, Il visitatore, Il lottatore di sumo che non diventava grosso, Ulisse da Baghdad, La scuola degli egoisti. Concerto in memoria di un angelo. Quando penso che Beethoven è morto, mentre tanti cretini ancora vivono. La donna allo specchio. I 10 figli che la signora Ming non ha mai avuto. L'amore invisibile. La giostra del piacere. E Elisir d'amore.
Numero di catalogo. 88.151. Numero di catalogo. 88.152. Durata 1.502 minuti.
La porta delle lacrime di Abram Verghese. Edizioni Mondadori 2014. Marion e Shiva sono gemelli identici, frutto della relazione tra una giovanissima suora indiana e un chirurgo inglese che lavorano insieme in un ospedale di Addis Abeba negli anni 50. Orfani della madre che muore durante il parto e abbandonati dal padre che scompare, i bambini vengono adottati e crescono uniti da un'intesa fortissima e dalla medesima passione per la medicina e per una donna che finirà per dividerli. Marion lascia l'Africa per gli Stati Uniti, dove si rifugia nel lavoro presso un ospedale del Bronx. Quando il passato ritorna e quasi lo uccide, Marion si ritrova ad affidare la propria vita ai due uomini di cui meno si fida al mondo. Il padre che l'ha abbandonato e il fratello che lo ha tradito. Ed è proprio lui a raccontare in prima persona la storia di tutti, una saga fitta di personaggi che trovano il loro punto d'incontro, non solo fisico, nella Porta delle Lacrime, quell'angusto braccio di mare che separa lo Yemen e il resto dell'Arabia dall'Africa. Abram Verghese è medico, chirurgo e professore di teoria e pratica della medicina alla Stanford University. Ha insegnato in molte università statunitensi e fondato il Center for Medical Humanities and Ethics alla University of Texas. Dopo il diploma all'Iowa Writers Workshop nel 1994, ha scritto My Own Country sulla sua esperienza al tempo della diffusione dell'AIDS e nel 1999 ha pubblicato un altro libro di memorie, The Tennis Partner. I suoi numerosi saggi e racconti sono apparsi su The New Yorker, The Atlantic Esquire, Granta e The New York Times.
Numero di catalogo. 88.152. Numero di catalogo 88.158. Durata 346 minuti.
La luce smeraldo nell'aria di Donna Lantrain. Einaudi 2016. Le cose più semplici diventano disastrose nelle storie di Donna Lantrain. Che si tratti di scroccare una sigaretta ad una festa, di far compere con la moglie nell'Upper East Side o di portare un bambino allo zoo. Tutto diventa complicato se chi deve eseguire questi semplici compiti si rifiuta di collaborare. Anzi, il più delle volte non si limitano alla scarsa collaborazione. I protagonisti di Entrin mettono in piedi dei piani deliziosamente complicati di sabotaggio, degni di chi sembra nato sotto le stelle zodiacali dell'autodistruzione. La festa durante la quale Jonathan cerca affannosamente una sigaretta è per il lancio di un libro che non ha letto e avrà delle conseguenze sul suo rapporto con Sara. Un giro di compere nell'Upper East Side fra un marito di mezza età e una moglie assai più giovane si trasforma in un'inquietante ricerca di conferme reciproche tra una coppia molto disturbata, dipendente dagli psicofarmaci. La gita allo zoo di Patrick con un bambino che parla a monosillabi, figlio della sua compagna, si arena fra i fumi dell'alcol di un bar scalcinato. Eppure, in tutti questi racconti, c'è sempre un istante in cui il disagio si ribalta all'improvviso nella consapevolezza. Insomma, nelle storie di Donna Lantrain, le cose più disastrose diventano luminose epifanie, laceranti momenti di conquistata saggezza. La luce smeraldo nell'aria raccoglie i suoi racconti dal 1999 al 2014. Apparsi originariamente sul New Yorker e presentati qui in ordine di pubblicazione. Così che il lettore possa apprezzarne l'evoluzione. L'approdo a una voce più controllata, una scrittura capace sempre più di far balenare attraverso piccoli accenni, silenzi o ellissi, il dolore, la sofferenza psichica e il disagio che graffia e morde appena sotto la superficie del quotidiano. Donna Lantrain è autore di 3 romanzi. Votate Robinson per un mondo migliore. I 100 fratelli e il Verificazionista, pubblicati da Minimum Fax, e di un memoir, La vita dopo, Einaudi 2007. Collabora col New Yorker. Ha ricevuto fellowship dal National Endowment for Arts, dalla John Simon Guggenheim Memorial Foundation e dal Dorothy and Leith B. Coleman Center for Scholars and Writers presso la New York Public Library. Vive a New York.
Numero di catalogo 88.158. Numero di catalogo 88.162. Durata 285 minuti.
Eric Emanuel Schmidt. Concerto in memoria di un angelo. Edizioni E.O. 2012. Con questo libro Schmidt ha vinto il premio Goncourt 2010 per il racconto. Un'assassina si innamora di un prete, un padre marinaio dimentica le figlie, due amici dai caratteri opposti finiscono per scambiarsi i ruoli. La coppia più famosa di Francia viene travolta in un balletto di seduzioni e ripicche. Tutti i personaggi di questi racconti hanno prima o poi una possibilità di riscattarsi, di preferire la luce all'ombra, di approfittare di una redenzione. Alcuni la accettano, altri la rifiutano, altri ancora neppure se ne accorgono. 4 storie legate tra loro che attraversano l'ordinario e lo straordinario della vita. Di Eric Emanuel Schmidt, le edizioni E.O., hanno pubblicato altre 14 opere tra romanzi, raccolte di racconti e pièce teatrali.
Numero di catalogo 88.162. Numero di catalogo 88.195. Durata 154 minuti.
Cristiana Longhi, Maria Rosa Campanale. Lisa e Cecil. Edizioni Borelli, 2007. Un viaggio all'interno delle fantasie femminili più intriganti. Un crescendo di intrecci erotici in cui le due protagoniste muovono le loro vite, fatte di incontri, amicizia, complicità, scorci di quotidianità e feste improvvisate, sullo sfondo quasi casuale e poco turistico di una Roma bizzarra e surreale, mai stata così allegramente lussuriosa. Il mistero e il fascino dell'immaginario sessuale, i sogni, i desideri, le voglie più nascoste, appagate o meno, delle donne comuni. Con una lettura lieve e piacevole che scorre senza retorica e false ipocrisie. Due modi differenti, per carattere, esperienza e stile, di affrontare la sessualità e l'erotismo. Da un lato un senso di sfida, ma anche sofferenza e fragilità. Dall'altro naturalezza, giocosità e slanci lirici. Percorsi ed esperienze che si arricchiscono reciprocamente. Mi sveglio. Guardo l'uomo sdraiato accanto a me e il mio disgusto aumenta. Dorme. E sul viso ha il sorriso appagato di chi ha soddisfatto le sue voglie più nascoste. Lisa. Viaggiavo in un mare di piacere, occhi socchiusi, sbattuta ripetutamente dalle onde, finché la burrasca si placò, schiumeggiando. Cecil. Cristiana Longhi e Maria Rosa Campanale, imprenditrici romane, amiche nella vita, condividono la stessa passione per arte, danza e musica. Si cimentano per la prima volta insieme in questo libro, dove il sottile confine tra realtà e fantasia lascia al lettore l'opportunità di spiare dal buco della serratura il mistero e il fascino dell'immaginario sessuale. Romanzi erotici scritti da donne. Pizzonero è un'iniziativa editoriale unica nel suo genere, letteratura ed erotismo. L'internazionalità è data dal successo delle autrici sia italiane che di altri paesi. Un'editoria specifica sull'erotismo, una scelta di autrici contemporanee che valorizza questa linea editoriale.
Numero di catalogo 88.195. Numero di catalogo 88.198. Durata 507 minuti.
Senza colpa di Meredith Wilde. Newton Compton Editori 2016. Nonostante i suoi modi arroganti, il giovane Rick Hocker Blake London ha ottenuto la fiducia della donna che ama. Erica Atway ha abbassato le difese che le impedivano di fidarsi di Blake e aprirgli il suo cuore. Adesso è pronta per iniziare questo nuovo capitolo della sua vita e determinata a non lasciare che nulla si frapponga tra loro, anche se questo significa dare a Blake quel controllo che desidera ardentemente dentro e fuori dalla camera da letto. Ma quando i demoni del suo passato tornano a chiedere il conto, Erica prende una decisione che potrebbe cambiare le loro vite per sempre. Meredith Wilde è un'attrice bestseller del New York Times ed USA Today, tradotti in molti paesi. Vive a Boston con il marito e i loro tre figli. Ha esordito nel self-publishing prima di firmare un importante contratto con il gruppo editoriale Hachette. Nel 2015 ha fondato la Waterhouse Press, piccola ma aggressiva casa editrice indipendente. La Newton Compton ha già pubblicato il primo romanzo della Hocker Series, Senza difese. Per saperne di più potete visitare il suo sito www.meredithwild.com.
Numero di catalogo 88.198. Numero di catalogo 88.200. Durata 469 minuti.
Io ti pretendo, di Pepper Winters, Newton Compton Editori, 2016. Tu dici che non sarai mai una mia proprietà, ma se vinco dovrai accettare di esserlo. Non stai firmando solo un contratto per estinguere un debito, ma anche un altro che mi rende il tuo padrone. La famiglia di Nila Weaver
è indebitata fino al collo per un accordo firmato più di 600 anni fa che pare però senza via d'uscita. Nonostante lo neghi, Nila ormai appartiene a Jitro e la pazienza del rampollo della famiglia Hawke si sta esaurendo, perché Nila lo sottopone a continue sfide e a sorprese che lui non apprezza affatto. Lei non è ancora al guinzaglio, ma lui pensa di aver trovato il modo di legarla a sé per sempre. Pepper Winters è un'autrice bestseller del New York Times e di USA Today. Ama leggere e viaggiare, e i suoi libri sono già tradotti in numerose lingue. La Newton Compton ha pubblicato Io ti appartengo, primo volume della Indebted Series. Per saperne di più su di lei, pepperwinters.com.
Numero di catalogo 88.200. Numero di catalogo 88.202. Durata 287 minuti.
Prendimi, di Jennifer Probst, Corbaccio Editore, 2016. Ricordo la prima volta che ho visto Quinn. Costume da bagno che modellava un fisico mozzafiato, occhi scuri e misteriosi, mentre incrociava il mio sguardo con quell'espressione che mi sarebbe diventata così familiare. In quell'istante ho perso la testa per lei, e da allora non ho mai più cambiato idea. Sapevo che lei era fuori dalla mia portata, ma non me ne importava. Ripensandoci, mi domando come sarebbe andata se non l'avessi inseguita. È il destino che determina le nostre scelte di vita, il libero arbitrio, oppure soltanto il nostro innato egoismo. L'ho conquistata, naturalmente, come tutte le ragazze. Il problema è stato che anche lei mi ha seduto, corpo, mente e anima. Mi ha posseduto, mi ha tormentato e mi ha fatto vedere un mondo così luminoso e puro da lasciarmi quasi accecato. Quinn mi ha fatto sentire di nuovo vivo. Ha guardato dritto nella mia anima sporca e mi ha amato ugualmente. Non avevo capito che una volta assuefatto a quella droga non mi sarei più accontentato di nient'altro. Non aveva capito che, indipendentemente da quante volte avessi rovinato tutto, o le avessi spezzato il cuore, o l'avessi piegata alla mia volontà, non sarei mai stato capace di lasciarla andare. Doveva essere una storia d'amore. E questa è la nostra storia. Jennifer Probst è autrice di numerosi libri di romance fiction sexy and erotic. Il successo mondiale è arrivato con la serie Contratto indecente, Contratto fatale, Contratto di passione e Contratto finale, pubblicate in Italia da Corbaccio, che ha pubblicato anche Vendetta piccante, Fire, Potere esecutivo, la serie dei Cuori solitari, Cercando te, sognando te, trovando te, e la nuova serie Sex on the Beach, di cui Prendimi è il secondo volume dopo Seguimi. Jennifer Probst vive a New York con il marito e i figli.
Numero di catalogo 88.202. Numero di catalogo 88.232. Durata 480 minuti.
Rocco Spagnolo. Padre Vincenzo Idà, profeta dell'evangelizzazione. Edizioni San Paolo, 2006. L'esigenza di una nuova evangelizzazione è sempre più largamente avvertita dal popolo di Dio. Nuova al dire di Papa Giovanni Paolo II nel suo vigore, nei suoi metodi, nelle sue espressioni. Quindi si sta prendendo gradualmente coscienza che in un mondo che si fa sempre più globale, nuova è la situazione, nuovi problemi, nuovi linguaggi da inventare, nuovo l'approccio con il mondo moderno, nuovi percorsi da seguire. Portare alla ribalta figure che ci hanno provato e riuscito è opera altamente meritoria e feconda. Padre Vincenzo Idà Nato a Gerocarne, provincia di Vibo Valentia, il 26 aprile 1909 e morto a Oaxaca, in Messico, il 22 settembre 1984, è una di queste. È passato nel secolo scorso, anticipando in questo i nostri tempi quale profeta dell'evangelizzazione che ha saputo tracciare traiettorie nuove e originali. Contemplativo itinerante, dotato di passione evangelizzatrice, ha speso tutta la sua vita per l'evangelizzazione e la realizzazione di grandi iniziative a favore dei diseredati fra i più diseredati. Non solo, ma a tale scopo ha anche fondato due comunità religiose, i missionari dell'evangelizzazione e le missionarie del catechismo, sotto la protezione di Maria, stelle dell'evangelizzazione. Conoscere la figura, l'opera, il cammino di santità, la dimensione popolare della novità carismatica, le intuizioni profetiche del fondatore calabrese, è un modo per tutti i battezzati di riscoprire la centralità e l'urgenza dell'evangelizzazione. Padre Rocco Spagnolo, nato ad Acquaro, provincia di Vibo Valentia, nel 1953, è il secondo successore di padre Ida. Dopo il liceo classico, ha ultimato gli studi filosofico-teologici all'Università Lateranense di Roma, specializzandosi in teologia morale presso l'Accademia Alfonsiana. È stato parroco per 13 anni a Gioiosa Ionica, diocesi di Locri-Gerace, fino a quando è stato eletto superiore generale della sua congregazione. Docente di religione per 10 anni al liceo classico di Locri e di morale negli istituti di scienze religiose di Locri e di Palmi, è stato anche assistente regionale del MASCI, Movimento Adulti Scouts Cattolici Italiani, su nomina della Conferenza Episcopale Calabra e responsabile diocesano della pastorale familiare nella diocesi di Locri-Gerace. Firma da circa un ventennio articoli per settimanali e periodici.
Numero di catalogo 88.232. Numero di catalogo 88.283. Durata 369 minuti.
Olivetta Schena e Sergio Tognetti. La Sardegna medievale. Edizioni Monduzzi 2011. A partire dall'undicesimo secolo, con la fine del predominio islamico sul Mediterraneo e l'avvio della grande espansione dell'Occidente europeo, la Sardegna esce da un plurisecolare periodo di isolamento politico, economico, culturale e religioso iniziato nel VII secolo. Da appendice marginale di una lontana e sempre più opaca dominazione bizantina, l'isola non fa in tempo a dotarsi di indipendenti strutture statali, i quattro giudicati, che subito deve fare fronte a una nuova realtà. L'arrivo in Sardegna di uomini del continente, monaci cassinesi e camaldolesi, cistercensi e vallombrosani, mercanti, armatori e artigiani di Pisa e di Genova. Lignaggi comitali e signorili, spinti dallo spirito di avventura e dalla brama di potere, Doria, Malaspina, Donoratico e altri ancora. Verrà poi il tempo dei rappresentanti delle città comunali e infine quello degli ufficiali e dei feudatari provenienti dai regni della Corona d'Aragona. Il volume si propone di illustrare questa lunga stagione di contaminazione di culture e di civiltà, caratterizzata tanto da egemonie economiche e dominazioni politiche, quanto da un autentico e originale inserimento della storia sarda nel contesto italiano, iberico e mediterraneo. Olivetta Schena è professore associato di storia medievale presso l'Università di Cagliari e collabora con l'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea del CNR di Cagliari. Sergio Tognetti è professore associato di storia medievale presso l'Università di Cagliari. I suoi studi sono rivolti soprattutto alla storia economica del basso Medioevo e del Rinascimento, con particolare riguardo per la realtà toscana.
Numero di catalogo 88.283. Numero di catalogo 88.295. Durata 291 minuti.
Sandy Hall, qualcosa di molto speciale. Edizioni Newton Compton 2015. L'insegnante di scrittura creativa, il ragazzo delle consegne, la barista di Starbucks, il migliore amico di lui, la compagna di stanza di lei, lo scoiattolo nel parco. Che cosa hanno in comune? A prima vista nulla, ma in effetti molto. Sono infatti tutti convinti che Gabe e Lea dovrebbero stare insieme. Lea e Gabe frequentano lo stesso corso di scrittura creativa, amano lo stesso tipo di cultura pop, ordinano lo stesso cibo cinese e frequentano gli stessi posti. Purtroppo Lea è un po' riservata, Gabe è molto timido e nonostante la cotta che hanno preso l'una per l'altro, le cose non si sbloccano. Ma sta succedendo qualcosa tra di loro e tutti se ne sono accorti. L'insegnante di scrittura creativa spinge perché si mettano insieme. I baristi di Starbucks li osservano come si guarda uno show in TV. L'autista dell'autobus che entrambi prendono parla di loro alla moglie. La cameriera fa in modo che si siedano vicini alla tavola calda. Anche lo scoiattolo che vive nel verde del college pensa che siano una coppia perfetta. Sicuramente Gabe e Lea capiranno di essere destinati a stare insieme. Sandy Hall lavora in una biblioteca per ragazzi nel New Jersey dove è nata e cresciuta. Ha una laurea in comunicazione e un master in biblioteconomia e scienza dell'informazione. Quando non scrive o non lavora come bibliotecaria, ama leggere e vedere show in TV. Questo è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 88.295. Numero di catalogo 88.303. Durata 235 minuti.
Marino Niola, Homo Dieteticus. Viaggio nelle tribù alimentari. Il Mulino Editore, 2016. Homo Dieteticus, Viaggio nelle tribù alimentari. Siamo entrati nell'era dell'Homo Dieteticus. Crudisti, sushisti, vegetariani, vegani, gluten free, no carb. Fra etica e dietetica, la ricerca del modello alimentare virtuoso è diventata la nuova religione globale e, come tutte le religioni nascenti, produce continue contrapposizioni, scismi, eresie, sette, abiure. Ciascun credo si ritiene l'unica via verso la salvezza e verso l'immortalità, o almeno quel suo succedaneo salutistico che chiamiamo longevità. Così anticipiamo il giorno del giudizio e facciamo del dietologo una sorta di dio giudice, o di un dio una sorta di dietologo improprio, che dispensa premi e castighi qui e ora. Ecco perché la dieta non è più una misura di benessere, ma una condizione dell'essere. Marino Niola. Marino Niola insegna antropologia dei simboli, miti e riti della gastronomia contemporanea all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Per Il Mulino ha pubblicato I Santi Patroni 2007, Si fa presto a dire cotto 2009 e Non tutto fa brodo 2012. È editorialista della Repubblica e sul venerdì cura la rubrica Miti d'oggi.
Numero di catalogo 88.303. Numero di catalogo 88.304. Durata 694 minuti.
Elena Ferrante, La frantumaglia. Edizioni E.O. 2016. Questo libro ci porta nel laboratorio di Elena Ferrante, ci permette di dare uno sguardo nei cassetti da cui sono usciti i suoi primi tre romanzi e poi i quattro capitoli dell'Amica geniale, offrendo un esempio di passione assoluta per la scrittura. La scrittrice risponde a non poche delle domande che le hanno fatto i suoi lettori. Dice, per esempio, perché chi scrive un libro farebbe bene a tenersi in disparte e lasciare che il testo faccia il suo corso. Dice i pensieri e le ansie di quando un romanzo diventa film. Dice com'è complicato trovare risposte in pillole alle domande di un'intervista. Dice delle gioie, delle fatiche, delle angosce di chi narra una storia e poi la scopre insufficiente. Dice dei suoi rapporti con la psicoanalisi, con le città in cui è vissuta, con l'infanzia come magazzino di mille suggestioni e fantasie, con la maternità, con il femminismo. Il risultato è l'autoritratto narrativamente vivacissimo di una scrittrice al lavoro. Elena Ferrante è autrice dell'Amore molesto, da cui Mario Martone ha tratto il film omonimo. Dal romanzo successivo, I giorni dell'abbandono, è stata realizzata la pellicola di Roberto Faenza. Nel 2006 le edizioni E.O. hanno pubblicato il romanzo La figlia oscura, nel 2007 il racconto per bambini La spiaggia di notte e nel 2011 il primo capitolo dell'Amica geniale, seguito nel 2012 dal secondo, Storia del nuovo cognome, nel 2013 dal terzo, Storia di chi fugge e di chi resta e nel 2014 dal quarto e ultimo, Storia della bambina perduta.
Numero di catalogo 88.304. Numero di catalogo 88.361. Durata 166 minuti.
Tahar Ben Jellun. Il terrorismo spiegato ai nostri figli. Traduzione di Anna Maria Lorusso. Prima edizione, La nave di Teseo, febbraio 2017. Gli attacchi terroristici che negli ultimi anni hanno portato la paura in Occidente e non solo, ci obbligano a convivere con una violenza spesso difficile da comprendere. Le televisioni e i giornali ci inondano di immagini traumatiche. La morte è diventata una notizia quotidiana, distribuita alla cieca tra gente comune, allo stadio, nei teatri, al bar, in aeroporto. Un'intera generazione sta crescendo con il timore di non essere al sicuro e con molte domande che non trovano risposta. Come aiutare i nostri figli a liberarsi dalla paura? Come spiegare loro le ragioni di quello che sta accadendo tra religione, storia, interessi economici e politici? Quasi 20 anni dopo lo straordinario successo mondiale di Il razzismo spiegato a mia figlia, Tahar Ben Jellun torna al cuore dell'attualità e, riflettendo sulla natura del terrorismo, ci regala un libro illuminante sull'importanza delle parole, sulla responsabilità di educare, sul rapporto non negoziabile con la verità. Tahar Ben Jellun è nato a Fes, Marocco, nel 1944. Vive a Parigi, poeta, romanziere e giornalista, ha vinto il premio Goncourt nel 1987. È noto in Italia per i suoi numerosi libri, tra cui Creatura di sabbia, 1987, L'amicizia, 1994, Corrotto, 1994, L'ultimo amore è sempre il primo, 1995, Nadia, 1996, Il razzismo spiegato a mia figlia, 1998, ripubblicato nel 2010 in una nuova edizione accresciuta, L'estrema solitudine, 1999, L'albergo dei poveri, 1999, La scuola o la scarpa, 2000, Il libro del buio, 2001, vincitore dell'International Impact Dublin Literary Award. L'Islam spiegato ai nostri figli, 2001, pubblicato nel 2010 in una nuova edizione accresciuta. Jenin, 2002, Amori stregati, 2003, L'ultimo amico, 2004, La fatalità della bellezza, in Notte senza fine, Amore, tradimento, incesto, con Amin Malaouf e Hanif Qureishi, 2004, Non capisco il mondo arabo, 2006, Partire, 2007, L'uomo che amava troppo le donne, 2010, La rivoluzione dei gelsomini, 2011, Fuoco, 2012, L'ablazione, 2014, È questo l'Islam che fa paura, 2015, Racconti coranici, 2015. Presso la nave di Teseo è uscito Matrimonio di piacere, 2016, ed è in corso di pubblicazione, Nei delfini, tutta la sua opera narrativa.
Numero di catalogo 88.361. Numero di catalogo 88.456. Durata 67 minuti.
Cesare Barca. Trilogia poetica. Cesare Barca, nato a Verona nel 1939, deve la sua formazione ad esperienze culturali eterogenee. Nel dedicarsi soprattutto agli studi umanistici e musicali, fu dapprima a Milano, quindi a Firenze, Padova e Bologna. La sua prima pubblicazione in versi, Preludio, risale al 1962. Conseguì nel 1964 il primo premio al concorso internazionale di poesia Giacomo Leopardi. Pubblicò sulla rivista letteraria Omnia di Roma e successivamente collaborò con alcune riviste spagnole. Oggi vive e lavora nella sua città natale e impegna ogni istante del suo tempo libero alle svariate tematiche socio-artistico-culturali, nonché all'approfondimento attivo della tradizione popolare.
Numero di catalogo 88.456. Numero di catalogo 88.457. Durata 24 minuti.
Agostino Olivieri, In me, sensazioni e stati d'animo di un improvvisato poeta. Agostino Olivieri nasce a Lauria il 22 maggio 1974. Scrive qualche verso poetico, quasi per caso nel 2003, poche parole affidate ad una pagina elettronica, per lo più versi di sfogo a causa della malattia che lo renderà completamente cieco. Quei pochi versi rimasti per qualche tempo nella memoria di un computer vengono ripresi nel 2005 per partecipare al concorso di poesia Fabrizio Romano, tenutosi a Napoli e con i quali si aggiudica il primo premio con l'opera In me. La ricerca di stimoli per comporre nel tempo sono stati semplici da reperire. L'amore in generale, soprattutto quello per la vita, la passione per la propria terra, i ricordi di un passato non molto lontano, ogni volta hanno dato origine a delle piccole opere come Il rifugio del cuore, dedicato alla sua amata, Un tramonto, Un sogno, Luna, Un nuovo giorno e Fiore raro, con il quale si aggiudica il secondo premio letterario, sezione poesia, tenutosi a Napoli, e Vita, pubblicata in un mensile spagnolo. L'ispirazione più sentita, il poeta la ritrova nelle sue stesse origini, in quel mondo antico dove egli si immerge descrivendo colori, profumi, attingendo ai ricordi, cercando di trascinare il lettore anche attraverso onomatopee, come melodie di un tempo, l'udir di festa, una nuova primavera, notte, amore eterno e mare di ricordi, che nel 2014 si aggiudica il primo premio al concorso A Alagia, tenutosi nel Lago Negrese. In questi anni Olivieri compone altre opere. L'idea è quella di trattenere per qualche secondo il lettore, senza annoiarlo ma cercando di avvicinarlo sempre di più al testo, lasciando nella sua mente e nel suo animo la sensazione del dolce e dell'amaro che la vita continuamente ci presenta, concetto che Olivieri efficacemente esprime nelle poesie Per non dimenticare, dedicata alla madre, e Senza te, dedicato alla sorella. E lasciare al lettore l'idea di affrontare ogni nuovo giorno come quello migliore, con una positività di fondo, quindi, che sovrasta il buio delle avversità della vita e stimola ad andare sempre avanti, nozione espressa ancora nella poesia Figlio, composta proprio per suo figlio.
Numero di catalogo 88.457. Avete ascoltato Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Lettura di Renato Rappo e degli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato. realizzazione di Salvatore Manganaro.